SBS Italia.
E questa mattina abbiamo con noi Matteo Villa, ricercatore ISPI di Milano. Parliamo di Europa, di estremismi di destra, opposta quella dei partiti populisti all'immigrazione che sembra essere sempre più diffusa nel vecchio continente. Forse si è votato alle elezioni politiche con un risultato definitivo che ha visto un centro ancora in vantaggio sul centrodestra, ma non granza. E l'estrema destra, quella leader del partito nazionalista, è cresciuto, fermandosi però al 17,6%. Allora, appunto, Matteo, il segnale che arriva all'immigrazione è l'ultima di una serie. Lo abbiamo visto anche il recente risultato nelle elezioni italiane, ha significato un po' questo, ma appunto da settimane ormai. Allora, come possiamo leggere però, tornando all'attualità, il risultato in Svezia, anche alla luce però di quello che succede in altri paesi europei?
Il risultato si iscrive all'interno di un trend che è quello che vediamo da diversi anni, no? Cioè quello che i partiti, diciamo, visti come l'establishment, iniziano a perdere sempre più consensi, a prescindere poi dalle istanze portate avanti da quelli anti-establishment. L'abbiamo visto in Spagna, l'abbiamo visto in Austria, l'abbiamo visto in Italia, lo vediamo adesso in Svezia. Quindi in parte c'è questo trend che si consolida del fatto che i partiti pro-establishment, quelli che governano da tempo, poi alla fine tendono a perdere. La cosa è assolutamente verificata per i socialdemocratici, che in Svezia sono il primo partito del paese dagli anni 30, pensate, una cosa che non si verifica in nessun altro paese europeo, quindi era normale un po' assistere a questo trend, rinforzato però, ha detto bene, dal fatto che l'immigrazione nel 2015-16 in Svezia è diventata da uno dei temi, diciamo, fiore all'occhiello della Svezia, vista come il baluardo dell'integrazione europea, un po' verso invece le paure. Pensate che nel 2015-16 sono entrati in Svezia quasi 200.000 persone, che per darvi un'idea sarebbe come se fossero arrivate più di 1 milione di persone in Italia in 2 anni, quindi una cosa che ovviamente non si è verificata e che avrebbe chiaramente magari spostato ancora più adesso il nostro paese. E a fronte di questo i democratici svedesi però si sono fermati al 17%, che chiaramente è di nuovo un miglioramento rispetto alle scorse elezioni, quando erano arrivati al 13%, ma che però non gli permette di pensare a un exploit. E se posso fare un paragone con un altro paese dell'Unione Europea che invece ha fatto un exploit, era quello dell'Austria. Vi ricorderete, qualche mese fa, nel 2017, il partito di estrema destra austriaco alla fine è riuscito a arrivare al governo prendendo il 26% e alleandosi col centrodestra. Ecco, questo non è esattamente il caso che è successo in Svezia, dall'altra parte però, appunto, siccome né il centro-sinistra né il centrodestra avranno maggioranze stabili, o saranno costretti a fare governi di minoranza, oppure in qualche modo è possibile che i democratici svedesi, pur non fortissimi, possano entrare all'interno di politiche di governo influenzandole. Quindi sicuramente qualcosa da tenere d'occhio, anche se sicuramente non la tragedia che ci aspettavamo all'inizio.
Anche perché poi, se pensiamo, insomma, anche nel nostro paese, no? La Lega diversi anni fa era un partito politico di protesta, però insomma oggi è al potere. Insomma, magari la domanda è anche: potrebbe capitare così anche in Svezia, o quantomeno non solo in Svezia ma nei diversi paesi dell'Europa, dove ci sono sempre più voci anti-immigrazione che si alzano, se l'Europa non fa nulla?
E guarda, per fare un commento sulla Lega, la Lega forse è riuscita a fare il grande capolavoro politico, non è riuscita molti, di spacciarsi per un partito nuovo anti-establishment, quando invece appunto è il governo dal 94 e poi dal 2001 al 2006 è rimasto al governo in Italia. Quindi un partito che si è rinnovato dicendo di essere un po' il nuovo, come invece il Movimento 5 Stelle è di fatto, mentre invece è stato al governo per diverso tempo, ovviamente adesso con un leader diverso. Quello che succede è sicuramente un trend simmetrico in Europa, cioè le migrazioni hanno un po' sconvolto tutto, non è solo quello sicuramente, ma dall'altra parte hanno sicuramente ridefinito molto il quadro, diciamo, della parte centrale dell'Europa occidentale, quindi l'Italia, la Germania, la Svezia e in parte anche la Francia. E su questo dovremmo fare un po' la tara nei prossimi anni, perché anche a fronte di flussi sempre più bassi dal mare, di fatto, diciamo, le questioni delle migrazioni, ma anche della presenza straniera nei paesi, è sicuramente ormai diventata uno dei grandi cavalli di battaglia delle destre, anche del centrodestra, che ovviamente cambierà anche un po' l'attenzione dell'opinione pubblica e degli elettori. Secondo me su questo va fatta informazione accurata, cerchiamo di farla costantemente, perché a fronte di tante paure poi bisogna anche spiegare che i fenomeni vanno contestualizzati. sulle migrazioni, lo faremo.
Una domanda proprio da esperto su migrazioni ed Europa che sorge spontanea è proprio questa, cioè sempre per più persone che sono alla fine coloro che decidono le sorti di quello che accade in un paese andando a votare, nemico comune è l'immigrazione. Rischia questo fenomeno di fare fallire l'utopia europea e di metterla sotto pressione in qualche modo?
Ma sì, è possibile, nel senso che in parte questo a volte ricompatta i paesi di fronte al nemico comune, che è molto brutto dirlo, ma è spesso stato uno dei segnali che ha dato il là all'Europa, penso soltanto per esempio alle guerre mondiali, no? Alla fine della seconda guerra mondiale è nato il progetto europeo, che poi alla fine si è sviluppato proprio per evitare che Francia e Germania si facessero guerra. Dall'altra parte è anche vero che chiudersi all'esterno è esattamente il contrario dell'ideale europeo, pensate soltanto che ormai nelle statistiche europee non figurano i migranti che fino a 10 anni fa figuravano, per esempio le persone romene in Italia adesso sono cittadine europee a tutti gli effetti, di fatto sì, si possono contare nelle statistiche ma sono cittadine europee, quindi l'ideale di, diciamo, un'Europa, almeno un'Europa senza confini, poi comunque un'Europa che guardava all'esterno proiettando uno spazio di pace e stabilità che avrebbe poi coinvolto un pochino anche il suo circondario, si è abbastanza dissipato, e a fronte di questo invece ci sono le paure, chiaramente dove è più facile trovare una paura che nei diversi, quindi le persone che non sono identiche a te subito, quindi sì, c'è un po' il rischio che si frammenti l'Europa, e questo sicuramente non fa forse peggio all'Italia che ad altri paesi che invece immagino un'Europa delle nazioni e non hanno paura di flussi al mare perché sono lontani, penso per esempio l'Ungheria.
Ecco, a questo proposito, in questo panorama, mercoledì il Parlamento europeo voterà proprio sull'Ungheria di Orban, è chiamato infatti a decidere se avviare le procedure che possono portare alla sospensione del diritto di voto del governo dell'Est in seno al Consiglio. È un voto importante che potrebbe, insomma, anche significare ulteriori divisioni all'interno dell'Europa, ma non solo, anche all'interno degli stessi confini nazionali. Ecco, Matteo, a maggio 2019, quindi a poco meno di un anno, ci saranno le elezioni europee, una scadenza che in particolare per populisti e nazionalisti è molto importante, visto che potrebbe essere, insomma, anche l'occasione per ottenere successo elettorale e avere magari più potere all'interno del Parlamento europeo. Ecco, potrebbe essere davvero plausibile un rinnovo del Parlamento di Strasburgo con la destra europea al potere, e che cosa potrebbe significare questo per l'identità dell'Europa?
Ma allora inizio a dirvi che è molto improbabile che si formi un grande gruppo euroscettico nazionalista, vi spiego anche perché. Orban in questi anni, malgrado mercoledì si voti, diciamo, per attivare quella procedura che porterà le sanzioni per l'Ungheria, Orban in questi anni è stato molto protetto dal fatto che proprio il suo partito, il partito Fidesz, fa parte del Partito Popolare Europeo, cioè il grande partito dei conservatori, non è invece entrato nel gruppo politico, diciamo, delle destre. La stessa cosa non accade invece per il partito polacco, e quindi per questo è stata anche attivata velocemente, quando, diciamo, i populisti in Polonia sono arrivati al potere nel 2015, la procedura che invece l'Ungheria ha schivato nonostante Orban sia al potere dal 2010. Quindi, insomma, questo è il primo tassello, il fatto che Orban non voglia uscire dal Partito Popolare Europeo, perché è il primo screening, è come se fosse, diciamo, la sanzione che lui non è il populista che sembra, e diciamo, dall'altra parte il Partito Popolare non ha intenzione, o sembra non avere intenzione, di lasciar andare via questi, diciamo, scarti, non riesce mai a liberarsene, in parte anche perché pensa che forse cooptarli, quindi renderli, far pensare all'Europa che siano tutti moderati, sia il modo migliore un po' per tarpargli le ali. Questo è quello che sta succedendo, infatti Salvini e Orban si sono visti a fine agosto, ma di fatto Orban non ha fatto grandi concessioni, non ha detto io voglio entrare nel grande gruppo politico dei nazionalisti, ha detto sì, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, vedremo se avremo idee simili, e vi chiudo dicendovi questo, guardate bene al fatto a quanto i nazionalismi alla fine tendano a essere molto separati, molto lontani. Io torno alla questione delle migrazioni, Salvini e Orban sulle migrazioni chiaramente non si intendono, perché malgrado entrambi vorrebbero chiudere tutti i confini dell'Unione Europea, l'Italia è molto più esposta ai flussi al mare e su quel punto di vista dovrebbe chiedere solidarietà a tutti i paesi europei, cosa che ha fatto anche questo governo, e i primi a chiudere la porta alla solidarietà, manco a dirlo, sono esattamente i partiti più nazionalisti, tra cui appunto quello di Orban. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare se si vuole formare, diciamo, un grande partito europeo dei nazionalisti e euroscettici.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.